Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nel mondo dell'atletica, ogni atleta cerca, ma non tutti gli atleti arrivano ad ottenere il premio. Cioè, ci sono quelli che non sono bravi abbastanza. Ma perché a volte i più bravi non ricevono un premio? Perché a volte i più bravi, i più forti, i più veloci non ricevono un premio? Perché? È successo varie volte? Perché no? Perché quello più forte non riceve il premio? Ma pensate, uno arriva prima e poi scoprono qualcosa e non riceve il premio. Come? Ha fatto le cose non in regola, ha preso una sostanza vietata e così viene, la parola è squalificata. Quindi nonostante che è arrivato per primo o quello che era la gara, non viene riconosciuto come più bravo, riceve zero premio. E immaginate la delusione di uno che per anni si sacrifica sognando il premio e poi viene trascinato da se stesso o da qualche allenatore, da qualche compagno che dice dai, nessuno saprà, dai, e prende una sostanza che potrebbe aiutare le prestazioni ancora di più, viene scoperto e non ha alcun premio, perde tutto. Che un attimo di svago e perde il premio, che delusione. Poi ci sono quelli che non prendono mai le sostanze, ma mancano la disciplina. Fanno allenamento, ma poi si stancano e non sono costanti. E allora, quando arriva la gara, non hanno le forze e non prendono loro un premio. Perché sono stati distratti da altre cose. Cose che in confronto con il premio valgono niente. Però al momento hanno tolto gli occhi da ricordare il premio. Anche lì anni di allenamento, però senza la perseveranza non hanno il premio. Allora la Bibbia spiega che noi siamo in una gara. Stiamo correndo verso il premio, però il nostro premio è qualcosa di tutto diverso dal premio del mondo. Vogliamo guardare in 1 Corinzi 9. In cui Paolo spiega che noi siamo in una gara e dobbiamo correre in modo da conquistare il premio. Seguite mentre leggo dal 1 Corinzi 9, versetto 24. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Il mondo offre tanti premi. Cioè, sono i premi di piaceri. Mi piace fare quello, che bello, che bello. Ci sono i premi materiali. Oh, che bello, ho comprato questo, mi piace. Ci sono i premi dell'approvazione degli uomini. Quanto sei bravo, quanto sei bella, quanto sei quello che è. Oh, questo, che bello essere visto, notato, apprezzato. E tanti altri premi. Ma sono tutti premi corruttibili. Sono tutti premi corruttibili. I premi più grandi del mondo perderanno tutto quanto il loro valore. Posso dire, avendo superato 60 anni, che ricordo i premi in tanti tipi, piaceri, esperienze, approvazione degli uomini, cose materiali, di 40 anni fa, quando avevo 22 anni. Ma adesso non mi importano niente, hanno perso il loro valore, non sono ancora morto? Non sono ancora morto? E non hanno più alcun valore. Invece il premio che Dio ci offre è un premio che chi ottiene questo premio lotterà quando arriva al giudizio finale. Sarà un premio di un valore infinito. Sarà un premio che durerà per sempre, senza mai perdere il suo valore. Questo premio viene descritto come una corona. E trovate Apocalisse 4 con me. Apocalisse 4 ci vede, vediamo 24 anziani, uomini, veramente quelli più speciali che hanno conquistato i premi di privilegio più alto, proprio intorno al trono di Dio, e hanno le loro corone, i loro premi sulla testa. Notate quello che fanno con le loro corone. Leggo Apocalisse 4, 2 a 4 e poi 8 a 11. Giovanni parla. E subito fui rapito in spirito, ed ecco, un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo. E intorno al trono c'erano 24 troni. E sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti. E sul loro capo avevano delle corone di oro. I quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali e intorno e dentro erano pieni di occhi e non cessano mai, né giorno né notte, di dire: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. E ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Avete notato che gli esseri viventi non cessano, vuol dire per l'eternità, di rendere gloria a Dio giorno e notte? E ogni volta che rendono gloria a Dio, cosa fanno questi uomini? Per tutta l'eternità. Il loro cuore è soddisfatto perché loro vedono Dio come noi vedremo Dio. E loro costantemente gettano le loro corone davanti al trono, in qualche modo gettano e vengono ridate a loro, e gettano ancora e vengono ridate a loro, e loro non smettono mai di dare il loro premio a Cristo e a Dio Padre, come segno di onore e di gloria, dicendo: a te la gloria, a te la gloria, guai a noi di prendere gloria per noi stessi. Se qualcuno ti innalza: quanto sei bravo, quanto sei intelligente, quanto sei forte, quanto sei bella, dovremmo dire: non voglio la gloria io, va a Dio. E in cielo sarà così. E quindi vi dico questo: noi, quando vediamo Cristo, vorremo il premio più grande possibile, perché il premio più grande possibile sarà piccolo davanti a quello che Cristo merita. E vorremo offrire a Lui il premio più grande possibile, che si guadagna solo in questa vita. nessun premio terreno che tu puoi ottenere è minimamente paragonabile ad avere un bel premio eterno da godere offrendolo a Cristo per tutta l'eternità. E vogliamo sapere che per cercare qualsiasi tipo di terreno, di premio terreno, cose illeciti, cose validi, cose buone, ma se noi cerchiamo terreni, tesori e premi, è la direzione opposta a cercare premi celesti. O i nostri cuori sono fissati sulle cose di lassù, i nostri desideri sono sulle cose di lassù, non sulle cose sulla terra, o siamo fissati sulle cose sulla terra, pur essendo cose legittime. O si vive in questa direzione o in quella direzione. Allora, quanto è importante che corriamo o viviamo, impegniamoci con tutto il nostro cuore per ottenere il premio celeste, anziché un premio o dei premi terreni. Tornando all'esempio di un atleta, ricordate che un atleta, come abbiamo detto, può essere squalificato. Può correre veloce, ma se non segue le regole, non importa, può venire prima di tutti gli altri, non riceve il premio, nessun premio. Se viene squalificato, dobbiamo riconoscere che anche noi possiamo essere squalificati. Che cosa squalifica un cristiano? Si impegna di più, conosce la Bibbia, evangelizza, predica. Cosa squalifica un cristiano? Il peccato non confessato. Il piccolo peccato non confessato. Il peccato di carattere che ormai tutti lasciano stare perché sanno che tu sei così. Quello ci squalifica. Ci squalifica. Mai dovremmo dire, ma io sono così. È il mio carattere. Sì, dovrei crescere. No, non dobbiamo mai parlare così. Perché ci squalifica. No, non sono ancora pronto. Uno ti parla di un peccato, non sono pronto, ho i miei tempi. Tu sai che Dio ti dà più tempo? Tu sai che Dio ti dà più tempo? E anche se dovessi darti più tempo, quel tempo che devi rendere conto a Dio, finché non ti ravvedi, e quel tempo devi presentarti a Dio e rispondere per quel tempo. Non dobbiamo mai dire, ma non sono pronto. Non me la sento ancora. Voglio dire una cosa, il paragone con un atleta vale fino a un certo punto, ma c'è una differenza grandissima, oltre al premio. In una gara, quanti medaglie di oro ci sono per ogni attività, per ogni gara? Una. Nella vita cristiana, Dio non ci confronta gli uni con gli altri. Nella Bibbia Dio mai ci confronta gli uni con gli altri. Ah, ma tu hai corso meglio di lui, ti do un premio migliore. Non fa quello. Qual è il metodo di Dio piuttosto? A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Quindi, se io corro con quello che ho ricevuto, se tu corri con quello che tu hai ricevuto, tu riceverai un premio. Non importa se Dio ha dato di più a un altro e meno a un altro ancora, tu corri con quello che tu hai ricevuto. Questo mi incoraggia. Non devo correre più. Io ho ricevuto quello che ho ricevuto. Tu hai ricevuto quello che hai ricevuto. Ho più di un certo dono di un altro e molto, molto meno di un altro ancora. Ma io devo essere fedele con quello che ho. Allora, vogliamo tornare in 1 Corinzi 9 e maggiormente stare là, vedendo anche altri brani, per capire come correre per non essere squalificati e per conquistare il premio. Quindi, 1 Corinzi 9, e voglio leggere di nuovo quello che ho letto prima, iniziando 24, vado fino a 27. Non sapete voi che che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. In questo brano, Dio ci elenca quattro qualità o aspetti che sono necessarie per poter ottenere un premio eterno. Consideriamo questi quattro aspetti della vita cristiana che servono, e poi esaminiamoci per vedere se noi abbiamo queste quattro cose. Le quattro cose sono: 1. Correre in modo da vincere il premio. 2. Avere autocontrollo in ogni cosa. 3. Combattiamo in modo che ogni pugno colpisce il bersaglio. E 4. Trattare duramente il nostro corpo, che è la carne. Allora, consideriamo questi quattro aspetti della vera vita cristiana. La prima cosa che serve per poter conquistare il premio eterno è di correre in modo da vincere il premio. Cosa vuol dire? Pensate ad uno che corre in atletica leggera, una gara. Potrebbe vincere se iniziasse una gara, magari una gara lungo, no? Che dura 5-10 minuti. E allora spara la pistola e partono tutti. E poi lui, correndo, lascia la pista, va su fra i tifosi. Oh, Giorgio, come stai? Va su, si siede accanto a Giorgio per chiacchierare. Come andrebbe? Ha lasciato la gara per andare a salutare il suo amico. E poi dopo vari minuti di chiacchierare con Giorgio, oh Giorgio, devo andare, sono in mezzo a una gara. Potrebbe vincere? Potrebbe vincere? No. No, perché lui deve tenere gli occhi su quello che sta facendo. E dobbiamo avere sempre davanti a noi il premio. Il nostro premio eterno dipende da come corriamo in questa gara. Non dobbiamo correre in modo incerto, ma piuttosto in modo deciso, tenendo gli occhi avanti. Io voglio più di Cristo, io voglio più di Cristo, io voglio portare più frutto per Cristo, io voglio portare più frutto per te oggi, Signore. Io ho un'ora libero, come posso usarlo nel modo migliore? Allora, ciascuno faccia la domanda: come stai vivendo la tua vita? Tu vivi ogni giorno pensando a traguardi terreni, pensando alle cose che il mondo offre e che ci sono tanti faccende da fare, oppure tu vivi pensando coscientemente, ti alzi la mattina e durante il giorno dici: Signore, oggi voglio investire per l'eternità. Letteralmente, io vado al lavoro, voglio lavorare in modo da portare gloria a te. Voglio essere luce di Cristo, voglio reagire alle prove. Io voglio vedere Cristo e far vedere Cristo oggi. Stai coscientemente correndo, tenendo gli occhi sul premio? Per conquistare il premio celeste dobbiamo guardare in avanti ogni giorno. Allora, a livello pratico, dobbiamo prendere tempo per cibarci spiritualmente. Dobbiamo prendere tempo per preghiera. Dobbiamo avere comunione. Abbiamo sentito vari menzionare l'incoraggiamento spirituale di parlare gli uni con gli altri delle cose di Dio, di pregare insieme, parlare insieme, condividere brani biblici insieme. Abbiamo bisogno degli altri che ci fanno vedere i nostri peccati e ci fanno vedere più di Cristo. E quindi dobbiamo avere una giornata mirata ad avere un premio. Poi c'è un'altra cosa che serve per non essere squalificato, che serve per ottenere il premio. Una cosa fondamentale nella vita cristiana, cos'è? Mm-hmm. Dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati. Dovrebbe essere una cosa quotidiana, dovrebbe essere un aspetto normalissimo della tua vita, che tu stai vedendo peccati. Io prego che tu abbia nella tua vita persone che ti aiutano a vedere i tuoi peccati e che tu li ascolti. E tu dici, hai ragione, grazie che me l'hai detto. Grazie che me l'hai detto. Ricordate che il peccato non confessato ci squalifica. Possiamo impegnarci quanto vogliamo, possiamo servire il Signore, essere missionari, pastori, possiamo vivere per Dio, ma se abbiamo peccato non confessato, siamo squalificati. Primo Giovanni 1, 8, 9 conosciamo. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E voglio leggere anche Giacomo 5, 16. A chi dobbiamo confessare i peccati? A Dio? Ma Giacomo 5, 16 dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Ripetutamente la Bibbia ci insegna dobbiamo confessare i peccati gli uni agli altri perché molti dei nostri peccati sono contro gli altri. Reagisco con emozione, con rabbia. Io non posso solo migliorare, io devo confessare quello. Non posso migliorare il comportamento, non sono perdonato, non sono purificato, devo andare dal mio fratello, dalla mia sorella. Io ho peccato nei tuoi confronti. Dobbiamo, per non essere squalificati, dobbiamo confessare ogni peccato a Dio e ogni peccato che è contro qualcuno a loro. Questo è il modo di correre in modo da vincere il premio. Dobbiamo tenere il premio davanti ai nostri occhi e correre per conquistarlo. Ricordate, cosa vuol dire tenere il premio davanti agli occhi? Come descrive quello la Bibbia? Cosa vuol dire tenere il premio celeste davanti agli occhi? C'è un altro modo di descrivere quello biblicamente. E quale sarebbe? Vi cito da Romani 1,17 che viene citato in Abacuc, viene citato in Genesi, dappertutto. Perché la giustizia di Dio è rivelata da esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Vivere per fede vuol dire vivere guardando in avanti a quello che non è umanamente visibile, ma io so che succederà con me perché Dio ha detto e io mi fido di quello che dice Dio e io vivo non in base a quello che vedo intorno a me, ma in base a quello che io so succederà perché Dio lo dice. Questo è vivere per fede. Correte bene, comprende soprattutto riconoscere e umilmente confessare i peccati, comprende essere fedeli nei usare i nostri doni spirituali e ricevere dai doni degli altri, vuol dire essere assidui nel cibare le nostre anime con la parola di Dio, vuol dire prendere ogni decisione, ogni giorno, non solo evitando il peccato, ma scegliendo le cose eccellenti. Scusami, ho davanti a me la scelta. Ho un'ora libero. Posso fare qualcosa. Mi piace fare quello. Non è peccato. E ci sono anche dei buoni risultati se faccio quello. Ma c'è qualcos'altro con risultati ancora migliori. Mi piace meno, però porterà più frutto per Cristo. Quindi ho davanti a me una scelta. Ma mi piace questo, e non è peccato, e perfino ci sono cose buone. Ma questo porterà più frutto per Cristo. Se io guardo la vita terrena senza guardare l'eternità, sceglierò la prima cosa. Ma se io sto guardando il premio, se io sto pensando alle cose di lassù e non le cose sulla terra, io sceglierò la seconda scelta. Perché io voglio il premio più grande. Non mi interessa trovare una cosa che mi piace adesso. Io non sto guardando da adesso. Sto guardando in avanti. E io voglio le cose eccellenti nella mia vita che mi portano più avanti. Questo è come si vive correndo per ottenere il premio. Quindi, prima qualità, correre per ottenere, per conquistare il premio. Avere quello in mente. Seconda qualità che serve, che Dio ci insegna qui, per ottenere il premio, è di avere autocontrollo in ogni cosa. In ogni campo della vita. Una ciclista che vuole fare il giro dell'Italia, che speranza avrebbe se si lasciasse a ingrassare 30 kg sovrappeso? Che speranza avrebbe lui nella gara? Cercando di salire le montagne nelle Dolomite con 30 kg più di altri. Ma, cioè, non avrebbe alcuna speranza. Perché non aveva autocontrollo. Non aveva autocontrollo. O che assurdo sarebbe per un atleta la notte prima della gara di stare su fino alle 4 di mattina guardando dei film. Quando la mattina alle 6 devono alzarsi per andare a iniziare la gara alle 7. E lui sta su fino alle 4. Non ha autocontrollo. Ma non voglio mancare questo film. Allora, noi che abbiamo davanti a noi un premio eterno, dobbiamo avere autocontrollo in ogni campo della vita. Cosa vuol dire avere autocontrollo in ogni cosa? Ricordate una cosa. Il metro di Dio non è il metro del mondo e nemmeno è il metro di altri credenti. Se tu vuoi il premio, tu non guarda come vivono altri credenti, ma loro lo fanno, loro sono bravi credenti, perciò va bene, è lecito. Non è la domanda giusta. La domanda giusta è quello che mi permetterà di guadagnare più strada per Cristo. È quello che mi permetterà di portare più frutto. Quello mi ostacolerà. Non lo faccio. Autocontrollo. Autocontrollo vuol dire non lasciare guidare la carne in alcun campo della vita. Quando mio orgoglio non vuole umiliarsi per confessare il peccato davanti agli altri, l'altro controllo uccide l'orgoglio e la persona dice: vieni che voglio confessarti un peccato, ho sbagliato. Quando la carne vuole rilassarsi e sfogarsi in qualcosa che non è eccellente, l'altro controllo dice no alla carne. Io voglio spendere bene e io quest'ora lo voglio spendere bene. L'altro controllo è un continuo dire no, no, no alla carne che dice sì, sì, sì. È una battaglia che dura finché siamo in questa vita. La carne vuole premi terreni. Vuole vincere cose della vita, non cose solo peccaminose. Lo Spirito di Dio ci sta spingendo a ricercare il premio terreno. Eterno, scusami. Se tu vivi con autocontrollo in ogni campo della vita, tu sarai visto come un esagerato da altri credenti. Abbiamo dei libri da David Platt e lui ha scritto un libro chiamato Radicale, ok? Che se tu vivi veramente vivendo per il premio, tu sarai visto come un fanatico da altri credenti, tu sarai visto come un radicale, esagerato da altri credenti, ma dipende dove stai guardando. Se dici non mi importa come mi vedono, io voglio più di Cristo. Quando tu hai gli occhi in avanti, non ti importa quello che dicono gli altri e non ti importa quello che vuole la tua carne. Quando tu vedi più di Cristo, tu sarai ben contento di avere autocontrollo, rendere soggetto la tua carne in ogni cosa. Il terzo principio, il terzo aspetto che serve per conquistare il premio è di combattere in modo che ogni pugno colpisce il bersaglio, anziché pugni che arrivano nell'aria senza produrre alcun frutto. Che senso avrebbe per un pugile durante un duro combattimento con un abile opponente di battere l'aria sprecando le sue forze mentre l'altro mira bene ogni pugno per arrivare pienamente in faccia? Che senso avrebbe per uno di solo fare pugni nell'aria? Che senso avrebbe durante una battaglia sul campo militari, soldati, un gruppo contro l'altro, e questi invece di mirare al nemico sparano nell'aria mentre l'altro mira ogni volta proprio a te, e tu hai un numero limitato di proiettili per quella battaglia? Che senso avrebbe solo sparare nell'aria? Sarebbe assurdo. Allora, un pugile ha una quantità limitata di forza. Un soldato ha una quantità limitata di proiettili. Noi abbiamo una quantità limitata di tempo, soprattutto. Abbiamo una quantità limitata di tempo. Efesini 5 parla di riscattare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Allora, se io ho un'ora e investo quell'ora in qualcosa di molto buono, non posso investire quell'ora in qualcosa che è eccellente. Cioè, quell'ora posso investire in una cosa. E se ho questa scelta che è una buona cosa e investo in quella buona cosa, quell'ora è già spesa, non posso spenderla ancora. E se ci fosse stata una cosa eccellente e io ho scelto la cosa buona, allora ho preso un pugno, e questo se la cosa è buona. E se la cosa non è buona, se la cosa è una sciocchezza, se la cosa effettivamente non è neanche buona, è solo così, io ho sprecato. Ho fatto pugni che non hanno portato nessun frutto. Dobbiamo essere durissimi con la nostra carne, di non battere i pugni a destra e a sinistra, ma dire: questi momenti sono preziosi, questi momenti sono preziosi, voglio investirli. Certamente vale lo stesso per come spendiamo i soldi, un altro campo. Usiamo il tempo, spendiamo i soldi, un altro campo. Di che cosa parliamo? Oh, 2 minuti, 5 minuti, 20 minuti con un altro credente, di che cosa parlo? Di che cosa parlo? Mi sfogo di qualche problema che ho? Parli di qualcosa che non è peccato ma non edifica? Se serve, non è un problema. Se una sorella dice: senti, tu sai come si può togliere una macchia di quello che è, non so, di bella macchia, sangue, ruggine da un capo? Serve per avere dominio sulla casa, serve sapere. Senti, il problema con il mio taglierba fa questi rumori, tu che ne capisci mi aiuti a capire? Certo, serve, non è peccato, anzi quello è eccellente perché devi gestire la casa. Però quando ho la scelta, sto cercando di usare il tempo, le conversazioni per ottenere il premio, per edificare ed essere edificati. Quale compagnia stai scegliendo? Nella forma di canzoni, o video, o libri, o articoli, o persone di carne e sangue. stai scegliendo la compagnia migliore, stai facendo arrivare ogni pugno. Io ho tempo di passare con qualcuno, con chi voglio passare il tempo? Di che cosa voglio parlare? Quello vuol dire far arrivare ogni pugno al bersaglio, far contare ogni scelta. Allora, per far contare ogni scelta, per far arrivare ogni pugno, devo valutare ogni decisione alla luce dell'eternità. Cioè, non c'è nessuna decisione che non riguarda l'eternità. Tutto riguarda l'eternità. Come mi vesto, come parlo, come mi rilasso, cosa faccio per il divertimento, quanto tempo do a curarmi fisicamente. Così dice Paolo a Timoteo per l'esercizio fisico. Dice, vale poco. Serve, ma vale poco. Vale poco. Io devo valutare, ma vale, no, non è che dobbiamo lasciarci andare, ma vale poco. Devo valutare tutto alla luce dell'eternità per scegliere quello che è l'eccellente. È facile vivere senza pensare a come vivere in ogni cosa alla gloria di Dio. È facile essere preso con, oh, devo fare questo, devo fare quello, oh sì, come stai? È facile vivere senza pensare a come fare tutto alla gloria di Dio. È facile non avere traguardi eterni per tutto il giorno, tutta la settimana, tutto l'anno. Ma se viviamo così perderemo il premio che avremmo potuto avere. Che immenso spreco, che immensa tristezza quando vedremo Cristo di non avere da offrire Lui il meraviglioso premio che avremmo potuto avere. Far arrivare ogni colpa al bersaglio vuol dire valutare ogni scelta non in base a se è permesso o no, ma non è peccato, non puoi dirmi che è peccato, non è peccato, posso farlo. Tu non stai vivendo per l'eternità. La domanda non è se è permesso, la domanda è se è eccellente e porta frutto. Ho davanti a me una scelta di lavoro, ho davanti a me una scelta di scuola, ho davanti a me una scelta di con chi passare tempo o di cosa parlare. Ogni scelta riguarda l'eternità. E soprattutto dobbiamo vivere una vita, se posso dirle così, con chiari traguardi. Tutti i giorni. Se non ho un chiaro traguardo di leggere la parola, e io vi suggerisco la mattina, perché influisce come pensi, mancheremo la lettura più delle volte. Se non abbiamo un piano per come avere tempo con altri credenti, non arriverà quel tempo. Volevo, ma non, sai, è già passata la settimana, ma io ci tenevo, ma non è successo. Dobbiamo, no, devo far arrivare bene ogni colpa. Quindi devo gestire la mia vita con autocontrollo in ogni campo. Se non ci organizziamo per parlare di Cristo, non parleremo spesso di Cristo. Non perché Dio non ci darebbe porte aperte, ma non li stiamo cercando, non stiamo organizzando di averli. E poi dobbiamo avere un piano di azione per combattere il nostro peccato. Dobbiamo combattere per far morire ciò che in noi è terreno. Cosa vi leggo? Colossesi 3:5. Conosciamo questo. Inizia con versetti 1, che se siete risuscitati con Cristo, cercate le cose lassù, desiderate le cose lassù, non le cose sulla terra, perché voi moriste la vostra vita è nascosto in Cristo. Poi dice, versetto 5, fate dunque morire, fate morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. E questo elenco non è completo, è simbolico, è rappresentativo. Il modo di far morire il nostro peccato qual è? Fate morire. Come posso far morire il mio peccato? Questo dice fate morire. Uccidete, uccidete. Ma come posso uccidere il mio peccato? Come? Riconoscerlo e poi? confessarlo. Riconoscerlo e confessarlo. Questo è come si fa a morire un peccato. Confessarlo umilmente davanti a Dio e davanti agli altri. Questo è come si uccide il peccato in noi. Ed è chiave, è una chiave per avere il premio e una vita di santità. Poi, per far arrivare ogni colpa al bersaglio, dobbiamo riconoscere situazioni che ci tentano per stare in guardia o, se è possibile, di evitare quelle circostanze. Possiamo evitare certa compagnia, possiamo scegliere di evitare certi posti, possiamo organizzare diversamente il programma per evitare tentazioni. Quando non è possibile, possiamo entrare pregando prima per stare in guardia. Quando riconosciamo situazioni in cui sprechiamo tempo, dobbiamo mirare bene per cambiare i modi di vivere quei momenti. Io riconosco che qui è una situazione nella mia vita che si ripete dove io spreco tempo. Ok, organizzati con un piano per come evitare quelle tentazioni. Autocontrollo. È solo quando viviamo per fede, pensando costantemente tutti i giorni al nostro premio eterno, come un atleta pensa al medaglio di oro, che possiamo avere la motivazione di vivere così. Se tu non pensi all'eternità, tu ti stancherai di cercare di vivere così. Diventerà pesante. Sono stanco, non riesco mai a fare per me. Allora tu non stai capendo, tu non stai guardando, tu stai facendo per te. Vivere, dire no costantemente alla carne, non è mancare di vivere per te, è vivere per te, perché tu vuoi la cosa più grande, perché tu vuoi la cosa più grande. Un atleta che sacrifica non dice che brutta vita che ho, che brutta vita che ho, non vive così. Come vive un atleta che sacrifica tutti i giorni per migliorare? Come vive? Lamentandosi o ringraziando Dio per i progressi? Guardi i suoi tempi. Oh Signore, grazie, i miei tempi stanno migliorando. Non sta lì contando il costo, sta guardando il progresso. Sono più vicino al premio. Dove stai guardando? Dobbiamo ascoltare la parola di Dio, riempirci con le verità dell'eternità per ricordare la gara in cui ci troviamo. Usiamo bene ogni scelta. Poi il quarto principio che questo brano ci insegna è quello di trattare duramente il nostro corpo. Voglio leggere 1 Corinzi 9, 27. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Qui Paolo parla di trattare duramente il nostro corpo per ridurlo in schiavitù. E questo è necessario per ottenere il vero premio, per non essere riprovato, squalificato. Allora, un atleta fa questo con il suo corpo. Quando un atleta che fa maratone si sta facendo allenamento, spesso correndo comincia a avere i dolori e stanchezza tremendo. E lui spinge il corpo avanti. Avete mai visto le facce degli atleti nelle gare quando attraversano, soprattutto le gare più lunghe, quando attraversano il punto finale e sono spesso in agonia? Stanno lì correndo con dolore. E loro perché non smettono? Hanno dolore. E loro vanno avanti. Loro vanno avanti perché vogliono vincere. Hai visto quello che vuole superare un esame, eri stanco e continua a studiare? O quell'uomo che vuole successo nella carriera e lui spinge quando vorrebbe lasciare, stanco, ma lui va avanti, a mal di testa va avanti. Perché? Perché vuole il premio. E per questo tratta duramente il suo corpo. Allora, se noi credenti vogliamo il vero premio, dobbiamo trattare duramente i nostri corpi per renderli schiavi. Anziché fare quello che vuole la carne, Allora, voglio chiarire una cosa. Quando Paolo dice corpo, ed è molto importante capire questo, non intende il corpo, carne e sangue. Rappresenta il lato peccaminoso del nostro essere. Infatti, no, lui tratta del corpo. Io vi mostro in Colossesi 2, che Paolo non intende il corpo fisico. Non c'è alcun vantaggio di trattare duramente il corpo fisico, nel senso di fare digiuni, di lacerarmi, di mancare sonno, dormire sopra un letto di legno. Quella roba non ci giova nulla, anzi ci danneggia spiritualmente. Trovate con me Colossesi 2, leggo da 20 a 23. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. È molto importante capire questo. Trattare duramente il corpo fisico, non la carne, ma il corpo fisico, non solo non ci aggiunge niente, letteralmente soddisfa la carne, ci fa gonfiarci con orgoglio. Guarda il mio sacrificio per il Signore. Io ho digiunato 20 giorni, io ho dormito 2 ore alla notte, io ho fatto questo. Questo non ti porta più vicino a Dio, questo ti inganna e ti fa credere di essere più vicino a Dio. Non c'è merito in quello. Dobbiamo trattare duramente la nostra carne, nostro aspetto peccaminoso. La parola trattare duramente è una parola greca che vuol dire dare un pugno nella faccia che fa avere l'occhio nero. È proprio una parola di dare un forte pugno proprio nella faccia per arrivare a quell'occhio nero che succede in quei momenti. Quindi è una cosa molto crudele, molto duro. Dobbiamo trattare la nostra carne così. Dobbiamo trattare il nostro peccato così. Gesù in Marco 8 sta parlando, chi vuole venire dietro a me, cosa dice? Vi leggo Marco 8, 34. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prende la sua croce e mi segua. Rinnegare se stesso vuol dire no, rinnegare, negare. Negare quello che la carne vuole. Con durezza, con severità, dal nostro brano, in Colossesi 3, 5 abbiamo letto di far morire ciò che in voi è terreno. Dobbiamo far morire la nostra carne, sapendo che la carne continuerà a combattere con noi fino al giorno che Cristo non ci toglie via da questo corpo. È importante capire una cosa. La tua carne è la tua carne. E quello che intendo non è solo il tuo, ma è un corpo unico. E se tu combatti di qua, ma lascia stare di là, la tua carne si fortifica. Capite quello che sto dicendo? Se tu sei molto diligente ad essere autodisciplinato in questo campo, ma c'è quel campo dove ti lasci andare un po', la tua carne si rafforza dappertutto. La tua carne si rafforza. È come una erbaccia che ha varie radici, tutti quanti sono capaci a tenere in vita l'erbaccia, e tu tagli o accorci due delle radici, ma ne lasci altri. Quella erbaccia continua a crescere. Tu devi tagliare in ogni campo della vita. Quindi, per esempio, io mi ricordo vari anni fa ormai che mi sono reso conto che avevo un peccato carnale di mangiare troppo. Mangiavo per concupiscenza, E quindi mangiavo perché avevo piacere di mangiare più di quello che mi serviva. Davo spazio alla mia carne. Ci sono quelli che non vogliono andare a letto, preferiscono stare su. Ma voglio finire, oh, ma o voglio restare su e parlare insieme. E non sa, no, mi rende più debole spiritualmente. Non mi sentirò di alzarmi e avere buon tempo col Signore. Devo trattare duramente la carne. Ma la carne non vuole andare a letto. Quello è dare spazio alla carne. No, Dio ha creato un mondo con tenebre, buio di notte e luce di giorno per farci dormire. E abbiamo bisogno di dormire. Dobbiamo combattere che ma mi piace questo, mi piace quello. Se mi fa minimamente male, devo combattere duramente contro. E avremo questa battaglia per tutta la vita. Dobbiamo combattere tutta la vita. Far morire, trattare duramente la nostra carne. La nostra carne è un nemico furbo, è un nemico potente. Se diamo spazio in qualunque campo, diventa molto più difficile la prossima volta. Se tu hai un figlio che stai addestrando, e se tu sei abbastanza costante, un bambino piccolo, e poi per un mese lo lasci fare, a 3 anni, e poi dice, no, dobbiamo riprenderci. È facile riprenderti? O quel mese in cui hai lasciato disubbidire tutte le volte, adesso vuoi riprenderti. Eri a un buon punto, ma poi hai smesso di stare lì e lui ha ripreso quel peccato. Diventa molto più difficile e molto più radicato. La carne è la stessa cosa. Grazie a Dio abbiamo lo Spirito Santo. Grazie a Dio abbiamo la potenza di Dio che opera in noi, ma dobbiamo trattare duramente il nostro corpo. Ricordate che ci sono 3 categorie di peccato. Primo, Giovanni 2:15-16, ricordate? Vi leggo. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quello mi spaventa, quello è categorico. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Per ricevere il premio eterno che Dio ha preparato per noi, dobbiamo lottare duramente contro la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Concupiscenza della carne, desideri sessuali al di fuori del matrimonio, essere visto come carina, di apprezzare le donne carine, mangiare troppo, pigrizia, non me la sento, tutto sono concupiscenza della carne, ma non ho voglia, non ho voglia, concupiscenza della carne. Dobbiamo combattere e mettere alla morte la concupiscenza della carne. Abbiamo tutti questi. Poi la concupiscenza degli occhi è vedere e volere. Basta andare ai concessionari e ti autoconvincerai che hai bisogno di cambiare macchina. Basta guardare le pubblicità e sarai convinto che ti servono tante cose nuove. Cioè, se tu vai a guardare, avrai voglia. L'economia moderna dipende dalla concupiscenza degli occhi. Ma come credenti Dio ci comanda ad essere contenti con il minimo che serve per vivere. 1 Timoteo 6:6-8. 1 Timoteo 6:6-8. Ora la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo. Ed è chiaro che non possiamo portare via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contento. Io ho il minimo per coprirmi e di mangiare, sono contento, non voglio altro. Non dice che è peccato avere altro, ma non voglio altro. Sono contento con questo. Questo è molto contrario alla concupiscenza dell'occhio. Dobbiamo combattere duramente contro la concupiscenza degli occhi. E poi dobbiamo combattere contro il nemico forse peggiore, la superbia della vita. Questo è col desiderio di avere ragione. Il desiderio di far valere i nostri diritti. Questo è il volere di essere riconosciuti dagli altri, visti come bravi, visti come belli, visti come intelligenti. Vogliamo essere notati. E anche dentro di noi viviamo con questo desiderio in qualche modo di vederci. Perché la vera umiltà non è di vedermi come io, oh, ma io sono un verme, io sono un verme, io sono un verme. Qual è la vera umiltà? La vera umiltà è di neanche notare se stesso. Una persona che, oh, io non valgo niente, no, no, siete tutti più bravi di me, oh, no, fate voi, io non valgo niente. Quella persona è piena di orgoglio, perché sta sempre pensando a se stesso. Invece chi è veramente umile non pensa a se stesso, pensa agli altri. Non si classifica con gli altri per vedere, sì, il più basso. Non si classifica, sta pensando agli altri, ha vero amore per il suo prossimo. Quanto viviamo cercando la gloria degli uomini. Giovanni 5, Gesù dice, come potete voi credere in Dio, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri? Dobbiamo cercare di piacere a Dio, non agli uomini. Primo Tessalonicesi 2, 4, vi leggo. Ma come siamo stati approvati da Dio, da esserci affidati l'Evangelo, così parliamo, non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Quindi dobbiamo trattare duramente i nostri corpi, dobbiamo combattere finché siamo in questa terra la nostra carne. Ricordate una cosa, il tuo premio eterno dipende come tu edifichi sopra il fondamento unico della salvezza in Gesù Cristo. La salvezza è in Cristo Gesù. La tua opera non c'entra con la salvezza, la tua opera c'entra con quale premio avrai. Come edifichi sopra quel fondamento? Vi leggo 1 Corinzi 3, da 11 a 15, se avete le Bibbie trovate questo. C'è un solo fondamento, la salvezza è in Gesù Cristo, ma come edifichiamo è straimportante, trovate. 3, 11 a 15. Perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Stai vivendo per edificare, per avere un vero premio che puoi presentare a Gesù Cristo? Stai ricordando che questa vita è un vapore e passa velocemente, tutti i dolori e tutti i piaceri, tutto passa velocemente? Stai ricordando che tutto quello che abbiamo qui, le cose belle e le cose brutte, i rapporti familiari, le cose materiali, l'approvazione degli uomini, che alla luce di tutto questo, tutto sta per sparire e non ci sarà più? Tutto sta per sparire? Stai ricordando che quando vedi Cristo non ti importerà nulla di aver fatto delle cose belle in questa vita? Ti importerà una cosa sola: quale corona avrai da offrire a Cristo? È l'unica cosa che ti importerà. Non ti importerà quante prove hai avuto e quanto sei riuscito ad evitare certe prove. Non ti importerà le belle esperienze che hai avuto. Non ti importerà, oh, almeno io ho avuto buona salute. No, ti importerà una cosa sola: la corona che tu hai da presentare, gettare ai piedi di Cristo. corriamo la gara che ci è posta davanti, pensando sempre, vivendo in modo da ottenere il premio più bello, più grande possibile, perché quel premio sarà quello che avremo da offrire al nostro meraviglioso Signore e Salvatore. Quello che rende la vita benedetta non è l'esperienza che hai. Ma noi abbiamo potuto fare questo e quello, tante cose belle. Non è quello che rende la vita benedetta. La vita benedetta è quando io vedo un premio sempre più grande che mi sta aspettando in cielo. L'apostolo Paolo, secondo Timoteo, stava morendo, dice: ho finito la corsa. Mi hai riservato una corona. Ho finito la corsa, mi hai riservato la corona. Paolo aveva gioia pensando, diceva ai Filippesi: voi siete la mia corona, la mia gioia all'apparenza di Gesù Cristo, la manifestazione. Lui viveva pensando sempre a quel giorno. Tu stai vivendo pensando a quel giorno? Perché questo è l'unico modo di correre in modo da ottenere il premio. Non puoi farlo autoflagellandoti. Oh, devo camminare. No, tu, l'unico modo di avere gioia è di vivere vedendo questo passerà. Io voglio più di Cristo. Io voglio un premio per Cristo. Io voglio portare frutto per Cristo. Non vedo l'ora di vedere Cristo. Come si finisce Apocalisse? Fra le ultime parole. Maranatha. Cosa vuol dire? Ricordate? Vieni! Vieni! Secondo Pietro 3 parla di amare e affrettare la sua apparenza. Secondo Timoteo c'è una corona riservata per me e non solo per me, ma per tutti coloro che, ricordate, amano la sua apparenza. Stai guardando in avanti? Quello è la tua gioia? Ami di vedere Cristo arrivare e vivi per quello? Se tu vivi così, tu sarai un fanatico per il mondo e sarai un fanatico per tanti credenti. Ma non importa quello che dicono gli altri, importa ottenere il premio da presentarlo a Cristo. Non confrontiamoci con il mondo, non confrontiamoci con altri credenti. Guardiamo in avanti. Per la gioia che gli fu posta davanti, Gesù sopportò la croce. Guardiamo in avanti. Valutiamo come usiamo il nostro tempo. Valutiamo la nostra compagnia. Valutiamo quello che scegliamo di cui parlare. Valutiamo i nostri ragionamenti e pensieri. Valutiamo tutto. Pronti a confessare ogni peccato. Viviamo in modo con autocontrollo in ogni cosa, secondo il metro di Dio. Combattiamo duramente contro la nostra carne per non essere squalificati. Viviamo per ottenere il premio celeste. Ringraziamo Dio per l'unico fondamento di Gesù Cristo. Edifichiamo sopra quel fondamento con oro, argento e pietre preziose. Preghiamo. Oh Signore, santo, santo, santo tu sei, e per tutta l'eternità i cherubini diranno: santo, santo, santo tu sei. E noi ci prosteremo davanti a te, gettando le nostre corone ai tuoi piedi. E non ci stancheremo mai di vederti nella tua gloria, anzi sarà il privilegio che non possiamo neanche concepire. E non ci stancheremo mai di gettare le nostre corone, solo che vorremo corone più grandi perché tu ne sei degno. Oggi è quando possiamo ottenere una corona più grande. Oggi è quando possiamo ricevere più da te. Sarà troppo tardi dopo la morte. Ti prego che oggi possiamo scegliere di guardare in avanti, scegliere di vedere davanti a noi Gesù che arriverà e che possiamo desiderare di vivere per la sua gloria, che possiamo desiderare di non sprecare tempo e non solo di spendere tempo in buone cose, ma di voler spendere nelle cose eccellenti. Aiutaci ad aiutare gli uni gli altri. Aiutaci a confessare i nostri peccati per non essere squalificati. Ti prego tutto questo perché abbiamo Gesù. E perciò per mezzo di Gesù Cristo ti prego per la tua gloria e la nostra gioia. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.